Continuo con la leggenda del Biscione milanese dei Visconti. Uberto Visconti e il drago. Lo storico milanese Carlo Torre che è un canonico dell'insigne Basilica degli Apostoli e collegiata di San Nazaro, nel suo ritratto di Milano, edito in città nel 1674 e ristampato nel 1714 dallo stampatore Agnelli, ci presenta una leggenda del Biscione Visconteo che risale a un tempo molto anteriore all'epoca dell'assedio di Milano da parte dell'imperatore Corrado, sia a quella della prima crociata risalendo addirittura al V secolo, cioè al tempo di Sant'Ambrogio. La leggenda del Torre presenta alcuni aspetti decisamente incredibili e assurdi, non tanto per quello che riguarda il trauma del racconto, la trama, simile in fondo a quella di tanti altri racconti leggendari, quanto per l'atteggiamento del Torre stesso, che presenta come veramente accaduti episodi che potevano tutt'al più essere raccontati nelle favole dei bambini. Siamo nei primi decenni del XVIII secolo, agli albori del cosiddetto secolo dei lumi, che cambierà la società europea facendole scrollare dalle spalle secoli di oscurantismo. Ma nel libro milanese Torre si fa mostra di credere ancora ai draghi, alle fiammate mortifere e quel che è peggio li si spaccia ancora come assolutamente veri ed esistiti. Il drago del Torre abitava vicino all'attuale Porta Venezia, nell'area dei cittadini, cioè dei giardini pubblici, dove un tempo sorgeva l'antica chiesa di San Dionigi. «Da mostruoso drago», scrisse il nostro storico fantasioso e credulone, «sofferiva a Milano incontri fieri. Successa di poco la morte di Sant'Ambrogio. Quelli annidavasi dove ora si innalza il tempio di San Dionigi, in profonda caverna, che essendo quel sito lungi dalle cittadine mura rimaneva disabitato e da commerci assai lontano dai danneggiamenti erano orribili, le morte copiose e le temenze spaventevoli. Non sorgeva giorno che qualche persona non la segnasse col proprio sangue, che prima del occaso del sole non cadesse dalla voragine della sua gola. Della di lui fierezza ne discorreva ognuno, ma ad abbassar suo orgoglio riusciva tenue ogni ardire. Alla tema si sospendevano gli impieghi civili, assai racchiusi nelle proprie abitazioni degli stessi cittadini, e sapevano solo contribuire alla speranza quasi disperata, stentati spiriti. In tante angosce che il cielo alla fine, non prima mai in una patria o di valorosi cocliti o di generosi cursi, a esporre ai perigli la propria salvezza per arrecarle soccorso. Un tal Duberto Visconte, uso agli Usberghi, per essere seguace di Marte e vantatosi di dargli la morte. Accintosi dunque all'impresa, non uscì dal campo se non cinto di lauro, quanto altri attendevano vestito di languari, e troncato al teschio al mostro a perpetua ricordanza, lo desiderò per l'impresa del suo casato, e vogliono molti, e da questo eroe la biscia dei Visconti sia nata. Così scrisse. Un secolo prima, nel suo stemmario anche l'araldista Marco Cremosano aveva raccontato proprio questa leggenda come testimonianza delle origini dello stemma visconteo, che egli raffigurò in tutte le sue varie rappresentazioni. Il Cremosano corredava le sue imprese araldiche con alcune precisazioni che integrano e completano il racconto del Torre. Secondo il Cremosano, l'anno nel quale era avvenuto l'episodio di Uberto Visconti e del Drago era il 397, proprio quello in cui morì Sant'Ambrogio. Marco Cremosano, nel suo stemmario, oltre a rappresentare l'arma dei Visconti, aveva raffigurato anche i cimieri appartenuti ai vari membri della famiglia. Il cimiero viene quasi sempre raffigurato come terminante con la testa di un drago, accompagnato da imprese che illustrano le vicende degne di nota dei personaggi cui appartengono. Tra storia e fantasia, il Cremosano si confonde, mischia le carte in tavola e, pur sostenendo che la vicenda che raccontava fosse avvenuta nel V secolo, fa dei tempi dell'imperatore Teodosio e di quelli di Federico Barbarossa una sola e unica opera, Teatro delle azioni di Uberto. Incurante che i titoli che elargiva ai protagonisti della sua leggenda fossero entrati in uso solo dopo la nascita del Sacro Romano Impero, Cremosano assicura che Uberto fosse luogotenente del vicario imperiale, detto Conte d'Italia, e del viceconte. Come il più temerario degli eroi, Uberto aveva affrontato il mortifero fiato del drago che ammorbava l'aria ed era la causa di tutte quelle morti, e le aveva fatto solamente armato d'animo, destrezza e ingegno più che di armi. Per questo memorabile fatto fu detto il visconte o il viceconte, che da allora in qua tutta la sua discendenza fu chiamata sempre dei Visconti e portò per cimiero il capo di quel dragone. Sia il Torre che il Cremosano dovevano aver tratto questa leggenda dalle pagine più delle volte citata dall'Istoria Universale di Gasparo Bugatti, che era edita nel 1570. Il racconto del Bugatti, spacciato come assolutamente vero, resisteva ancora due secoli dopo. Serviliano Latuada, contemporanea del Torre, si indignò molto vedendo che, clamorosamente, veniva dato ancora alle stampe come vero il contenuto di questa ingenua leggenda, che si alternava alla narrazione di molti eventi storici. Simili inezie, si infuriò, sono da lasciarsi per ozioso racconto alle vecchierelle e non deve mescolarsi con la sincerità della storia. Ma sembra incredibile, la leggenda del Torre, nonostante i tempi fossero da considerarsi moderni, colpì molto la fantasia dei lettori e, diffondendosi con la sua trama, anche la notizia ne fu contagiata anche per la fantasia popolare, cosicché la storia di Uberto e del Drago si radicò profondamente nell'opinione collettiva. Ciò nonostante, i tempi in realtà non deve stupire troppo. Ciro Poggiali, nella sua Strenna, Storie e leggende dei giardini pubblici di Milano, edita nel 1942, alle pagine 40 e 41, ricorda che nel giugno del 1728, quindi solo 14 anni dopo la pubblicazione dell'opera del Torre, la Gazzetta di Milano ebbe a occuparsi diffusamente di un presunto orribile e indescrivibile mostro che si diceva andasse facendo strage di uomini e donne in Lombardia, e aveva ancora 12 anni dopo, durante un crudissimo inverno, scrive il Poggiali, la paura popolare descrisse un altro demonio che si aggirava poco lungi dalla città senza lasciare peste sulla neve, allo scopo di rapire fanciulli e farsene una indigestione. Verso la fine del Settecento si faceva a Milano un gran parlare e un gran tremare per la favoleggiata esistenza di una mala bestia di orripilanti fattezze che andava facendo strage nel contado, della quale tutti affermarono l'esistenza senza che nessuno l'avesse mai vista. La fiera bestia in 3 mesi aveva fatto sparire nelle sue fauci orrende ben 12 ragazzi, onde il governo ordinò battute e promise premi che portarono alla cattura di un lupo neppure di proporzioni eccezionali. Tutte queste paure agitavano ancora Milano, in questo scorcio del secolo, quella stessa Milano che vedeva contemporaneamente i fratelli Verri, Beccaria, Romagnosi invocare i lumi della ragione per poter risolvere i problemi della società umana.